Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Giovanni Miragliotta e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata del nostro ciclo dedicato alla mobilità elettrica parliamo dell'impatto economico che avrà la transizione verso le automobili elettriche, come si stanno muovendo i principali produttori di automobili e quali saranno le ripercussioni sui lavoratori d'Europa. Ne parliamo con Umberto Bertelé, professore emerito di strategia alla School of Management del Politecnico di Milano e chairman degli osservatori Digital Innovation, sempre al Politecnico di Milano. Ciao Umberto e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a te e grazie per l'invito a partecipare.
E con Giovanni Miragliotta, docente al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni.
Lorenzo, buonasera e buonasera anche a Umberto. Per te abbiamo delle domande molto importanti che ci aiuteranno a capire il quadro industriale, a dare una lettura sistemica dal punto di vista industriale. La prima domanda che ti faccio è proprio questa: qual è oggi il quadro degli operatori industriali? Come si distribuiscono per geografia, per dimensione, per addetti, per capitalizzazione, per profittabilità? Quali sono i numeri dei contendenti in campo?
Ecco, io ho provato a fare una classificazione di questo tipo, a prendere tra le imprese quotate di tutto il mondo quelle che hanno avuto negli ultimi quattro trimestri almeno 50 miliardi di dollari di fatturato. Ecco, queste sono 16 in tutto. Di queste 16 ne abbiamo le tre grandi tedesche, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW. Abbiamo le giapponesi Toyota, Honda, Nissan, abbiamo Ford, General Motors e Tesla, abbiamo le coreane Hyundai e Kia, abbiamo le due grandi cinesi, poi ne parlo di altre due, la SAIC e la BYD, la nostra mezza nostra Stellantis e la Renault e la Tata indiana. Ecco, se vado a mettere insieme questi numeri, cos'è che vedo? Vedo che l'Unione Europea, mettendo assieme la Germania e il discorso Francia-Italia, si ritrova ad avere un fatturato complessivo di 816 miliardi, che equivale al 34% del totale. Quindi è il nucleo più importante e all'interno la Germania vale 665. Quindi la Germania da sola vale il 27%, 28% del mondo. Poi abbiamo il blocco Giappone-Corea che è al 30%, gli Stati Uniti che sono al 18-19%, la Cina abbastanza bassa, ma se mettiamo insieme altre due imprese non quotate arriva a circa al 15% e poi una moltitudine di piccole imprese che si aggiungono. E poi quella che è l'area in evoluzione attualmente, che è l'India, che qui è presente solo contata in questa classifica, ma che poi viceversa è, dal punto di vista del mercato sarà un paese destinato probabilmente a crescere in maniera forte. Contando tutto questo sono 2.4 trilioni di dollari, no? Quindi se contate che il PIL italiano è 2 trilioni è un po' più del PIL italiano. Se noi andiamo a vedere chi fa utile e chi no, noi vediamo che fanno le case storiche, fanno degli utili ottimi, meglio che non quelle che operano, poi ne parlerò perché, di quelle che operano in questo momento viceversa nei veicoli elettrici. Avrei intitolato questo una specie di canto del cigno, forse, di quelle che sono le case storiche, ma se noi guardiamo, quella che fa più utili è Toyota, che ne fa 43. Poi ci sono le tre tedesche che sono tra il 30 miliardi e i 23, BMW quella sopra, Volkswagen e Mercedes, e poi ci sono le due coreane che sono circa 23. Se vado a vedere invece sul lato delle elettriche, abbiamo Tesla che è attorno a 10, BYD che è poco più di 5 come utile. E questo perché? Perché operano intanto... sono imprese che stanno crescendo molto e secondo operano in un mercato che in questo momento è estremamente competitivo, mentre il mercato tradizionale è un po' più assestato. Se passo al secondo ragionamento che riguarda la viceversa la capitalizzazione, cioè la fiducia che il mercato mette in queste imprese, noi vediamo che l'impresa che ha la quotazione maggiore in assoluto è Tesla, che vale più di 600 miliardi di dollari, seguita da Toyota con 317. Quindi abbiamo un'elettrica pura in testa, abbiamo Toyota che insieme con Volkswagen, l'impresa che fa il numero maggiore di auto al mondo, che si è particolarmente specializzata nell'ibrido, anche se poi presente in tante altre cose. Se andiamo nelle altre elettriche, vediamo che BYD, che è un'impresa grossa, comunque vale solo 72 miliardi, quindi vale poco più di un decimo di Tesla, probabilmente per due ragioni, perché opera in un mercato in buona parte cinese, con un mercato estremamente competitivo e vivace, e forse anche il fatto di essere cinese non la premia. Poi abbiamo un altro fatto curioso, che è il come sono valutate le imprese del lusso. Cioè abbiamo Porsche che vale 82 miliardi e Ferrari vale 75, con fatturati che utili che sono molto minori. Quindi troviamo questa situazione in cui abbiamo Tesla, Toyota in testa, poi naturalmente abbiamo il pacco delle tedesche più la Stellantis, e poi vengono via via tutte le altre con BYD che è un pochino staccata. Se vado all'ultimo di questi quadri che generali, che è quello degli addetti, vedo che Volkswagen è l'impresa che ha più addetti, ne ha 650.000, BYD a 570.000, Toyota è a 378, Stellantis 272. Vi ricordo due fatti: uno, che il numero di addetti sono presenti in tanti paesi diversi con le loro attività produttive di vendita; secondo, ricordo che la significatività del numero di addetti può essere ridotta perché si deve andare a vedere qual è il grado di integrazione verticale delle imprese.
E tu adesso facevi una panoramica, appunto ci hai accennato di queste imprese, alcune che sono nate producendo auto elettriche, il caso di Tesla è emblematico, altre invece che fanno auto da una vita. E puoi farci una panoramica di questa congiuntura attuale del mercato e su come competono anche tra di loro queste società?
La prima considerazione cos'è? Che la penetrazione delle auto elettriche, per penetrazione intendo la percentuale sulle vendite annue, con l'eccezione della Cina, è ancora ridotta, con un eccesso di offerta rispetto a una domanda che è in rallentamento, cioè sta un po' decelerando. E questo impatta sia sui prezzi che sui profitti. È un rallentamento che è molto forte negli Stati Uniti, è sensibile anche in Europa, anche in Cina, che è il paese dove in assoluto si vendono più veicoli elettrici in proporzione al totale, comunque c'è stato ultimamente un po' di stanchezza. Che cosa fanno le case storiche in questa situazione? Beh, in questa situazione diciamo che hanno un po' rallentato i loro piani di espansione dell'elettrico e si sono dedicate a far soldi nel tradizionale o nell'ibrido, perché hanno delle posizioni di mercato che sono molto importanti in questi settori, hanno una tradizione forte e vanno molto bene. Che cosa fanno? Quindi hanno fatto la scelta di mandare avanti l'elettrico, ma un po' con calma se volete, cercando di monetizzare e di utilizzare i flussi di cassa rilevanti in parte per finanziare la transizione elettrico, ma anche per distribuire dividendi e per effettuare buybacks, riacquisti di azioni proprie molto consistenti. Quindi dopo un periodo in cui hanno avuto le loro difficoltà, le loro cose, approfittano un po' come le petrolifere di questo momento particolarmente favorevole anche per fare avere un po' di soddisfazione ai loro azionisti, forse più di quelle che invece impegnano nel campo elettrico, anche perché c'è una domanda, come dicevo, che non è così forte come ci si aspettava. Ci sono delle eccezioni, vorrei riportare quella di Renault. Ecco, Renault, avrete visto in questi giorni l'intervento di De Meo, l'amministratore delegato, sta cercando di trovare una sua strada adesso, dal momento che non è messa così bene come le altre nel settore tradizionale. sta cercando di entrare nel veicolo elettrici di fascia bassa, io penso probabilmente sperando che ci sia un supporto politico da parte dell'Unione Europea, tenendo anche conto che il governo francese è il principale azionista di Renault. Se andiamo viceversa alle start-up, se prendiamo le due americane che sembravano avere un futuro roseo solamente 3 anni fa, la Rivian e la Lucid. Rivian era stata addirittura valutata dalla borsa in fase di lancio a 130 miliardi e attualmente ne vale 11. Lucid era stata valutata a 91 miliardi, attualmente ne vale 8. Perché hanno difficoltà? Hanno difficoltà perché il settore elettrico è un settore ad alta intensità di capitale, con gli altri tassi di interesse loro fanno fatica sia ad avere prestiti sia ancora di più ad avere aumenti di capitale. Se andiamo al caso cinese, c'è un numero enorme di imprese che lavorano nell'elettrico, quindi molte piccoline. Stiamo assistendo, a parte i casi che vi ho citato prima ed alcune delle imprese grandi tradizionali come la SAIC che sono entrate nelle elettriche, le altre sono soggette a un processo di compattamento, nel senso che sono troppo piccole per poter sopravvivere, e quindi in questo momento c'è in atto una serie di fusioni nell'ambito del settore cinese. Ecco, questa è un po' la situazione attuale, che è una situazione in cui, essendo l'elettrico relativamente piccolo, è predominante l'andamento del mercato tradizionale. E questo ovviamente potrebbe cambiare se fossero confermate le famose date del passaggio all'elettrico integrale, che è il 35, questo per quanto riguarda l'Unione Europea. Perché possono nascere dei problemi? Beh, per vari motivi. A tecnologia data i veicoli elettrici garantiscono una profittabilità molto meno elevata, quindi danno meno soddisfazione, l'abbiamo visto anche prima, e soprattutto per le imprese che non fruiscono di aiuti pubblici e che non hanno una filiera di fornitori della qualità di cui dispongono i cinesi e non fruiscono delle economie di scala e di learning, di esperienza, che la forte domanda in Cina, incoraggiata dalle incentivazioni pubbliche, ha garantito. Quindi abbiamo in questo momento questo vantaggio in prospettiva cinese di imprese che non solo sono state e sono aiutate, ma che hanno anche una filiera molto forte di fornitori e che hanno forti economie di scala e forti economie di esperienza. Abbiamo altre imprese che hanno degli utili molto forti adesso, ma non è sicuro che con la transizione possano continuare ad averle. Il problema cos'è? Che c'è una spinta del governo cinese a farle entrare sul mercato europeo e statunitense, mercati che hanno le barriere all'entrata differenti, nel senso che sono molto più rigide le barriere per entrare al mercato statunitense che non quelle per entrare nel mercato europeo. Quello che è abbastanza interessante è vedere che ci sono 3 grandi imprese cinesi che vorrebbero aprire degli stabilimenti in Messico, stanno trattando in questo momento, per riuscire ad aggirare le barriere per gli Stati Uniti. Finisco questo rapidamente dicendo 2 cose. Uno, è in atto l'arrivo dei cinesi, cioè la prima nave specialistica che BID ha fatto costruire, l'Explorer numero 1, che è arrivata in Germania, ed è una nave che riesce a caricare 5.000 veicoli elettrici. Dava un po' l'idea dell'invasione simbolicamente nell'arrivo di queste auto, che dovrebbero poi essere seguite appunto anche però da attività di investimento diretto. Il secondo discorso che riportava l'Economist poco tempo fa è quello che riguarda il fatto che qui abbiamo delle imprese che hanno la caratteristica di non essere competitive solo sulla base dei costi come era tradizionalmente, ma di essere competitive anche molto più di una volta sulla base delle prestazioni. Cioè il fatto di avere un pubblico cinese di gente giovane e anche abbastanza sofisticata, il fatto di disporre di forti capacità nel software, nello styling, fa di alcune di queste imprese, a partire da BID, un concorrente abbastanza pericoloso. Ultimissimo aspetto riguarda il fatto che anche le imprese della filiera cinese si sono messe a corteggiare e a cercare rapporti con le imprese occidentali, essendo un po' saturo il mercato cinese, e ci sono anche delle operazioni di acquisizione di quote. Avrete visto qualche mese fa che Stellantis ha preso il 20% di questa Leap Motor, che è un'impresa cinese non grandissima, ma che comunque sembra dal loro punto di vista interessante e che potrebbe permettere a Stellantis di portarsi in casa una serie di competenze che non ha praticamente coltivato in questo periodo.
Bene, adesso ha fatto un po' il bilancio sul presente, proviamo a guardare un attimo il futuro, restringendo la tua analisi all'Europa. Nel caso quindi in cui venga confermata la scadenza del 2035, quale sarebbe l'impatto sulle imprese europee e in quali aree queste imprese si ritroveranno a investire se sarà confermata quella scadenza per rispondere all'ingresso degli altri attori americani e cinesi a cui fa gola il nostro mercato?
Ecco, in termini molto sintetici, come abbiamo detto prima della nave, in realtà l'attacco cinese al mercato europeo è già iniziato. L'attacco al mercato c'è, nel passato c'è stato quello giapponese, adesso c'è quello cinese sicuramente. Io credo che sia nell'interesse dei cinesi conquistare velocemente posizioni, anche aprendo siti produttivi, parlavamo prima di quello dell'Ungheria, prima che le grandi imprese europee riescano a muoversi veramente e prima che scattino misure protezionistiche, che potrebbero essere di varia natura. Ecco, mi piacerebbe però far accennare al fatto che l'attacco riguarda non solo le auto elettriche, quello cinese, ma riguarda un po' tutto quello che riguarda la transizione ambientale. In particolare c'è stato un attacco sui pannelli solari che ha portato alla quasi distruzione dell'industria europea nel settore. C'è un attacco in corso alle turbine paleoliche. La Cina, devo dire non piacevolmente ma intelligentemente, ha giocato la carta della transizione per cercare di occupare spazi un po' in tutti gli ambiti che sono interessati alla transizione stessa. Ecco, perché la data di scadenza è importante? Più la scadenza è vicina e più per convincere i consumatori a comprare delle auto elettriche, probabilmente saranno delle incentivazioni, allora i casi sono due. Se le incentivazioni sono, come nel caso americano, sono riservate a cose fatte negli Stati Uniti, allora questa è una difesa del mercato molto forte. Se viceversa sono più aperte, il discorso può attirare ancora di più le auto cinesi di quanto già le attira normalmente. Perché l'elettrificazione può dare fastidio ai grandi produttori di auto? Siamo in un caso interessante in cui c'è un cambio di tecnologia veramente radicale. Perché? Perché cambiano le attività che vengono fatte all'interno delle imprese che producono auto. Cambia radicalmente la filiera monte. Cambiano i rapporti di forza con i soggetti della filiera. Pensiamo all'importanza che prendono i produttori di batterie. Vengono stravolti quelli che erano i differenziali competitivi, cioè quando vado a vedere perché un'impresa come Volkswagen o come Stellantis eccetera hanno successo, c'è una serie di differenziali competitivi che, spostandosi in un altro settore, spariscono completamente, per cui potrebbe al limite per alcune essere al limite a rischio la sopravvivenza. Se noi pensiamo a quanto è accaduto in altri settori, vi ricorderete che Nokia col 40% del mercato mondiale è praticamente sparita dopo l'arrivo dell'iPhone e degli smartphone in generale. Vi ricorderete che Kodak è morta o quasi con l'arrivo della fotografia digitale. Ecco, sono situazioni che dovrebbero destare anche un allarme in queste imprese, perché questo cambio radicale deve essere gestito con attenzione. Diciamo, fino adesso l'impressione è che loro hanno sperato che le cose non si facessero, poi sperano che vengano rimandate, ma il pericolo che c'è sottostante è un pericolo forte, cioè che ci sia il loro modello di business, che possa essere completamente surclassato da quelli più innovativi di Tesla o BYD, così come può capitare che i produttori di batterie o quelli che hanno in mano i minerali e metalli più scarsi che servono per fare i componenti più delicati possono prendersi una parte di utile rilevante, andando a penalizzare quello di cui ho parlato prima, essere il loro andamento attuale. Ecco, siccome le imprese tedesche sono quelle più grandi, loro sono quelle che sono sotto la mira. Soprattutto se verrà confermata la transizione all'elettrico e non ci sarà una situazione più mista di mantenimento in vita di altre forme, ma poi torneremo su questo, tanto più sarà accelerata la transizione, questo abbiamo già parlato, tanto minori saranno le barriere protettive, cioè se minacciate dal fatto che vengano costruiti impianti produttivi dalle imprese cinesi, come ha fatto Tesla prima, nei paesi UE, possono essere minacciate dal fatto che ci sia un accesso privilegiato da parte dei cinesi alle batterie e ai minerali critici, o che ci siano sovvenzioni statali più favorevoli. Ecco, quindi io ho questo complesso di cose che potrebbero mettere più a rischio e che poi dipenderà da quali saranno sia le loro azioni e sia le politiche soprattutto dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Sarebbe anche interessante, ovviamente, importante che ci fosse una produzione di batterie tecnologicamente avanzate nell'Unione Europea, lì la Cina in questo. Io penso che sarebbe altresì importante che ci fosse uno sforzo nell'Europa, nell'Unione Europea in particolare, ma anche ovviamente nel UK, per la produzione di batterie tecnologicamente avanzate, che queste vengano prodotte da imprese dell'Unione Europea o esistenti o fatte nascere. Ecco, questo non elimina a tecnologia data il fatto che ci sia un forte controllo cinese sui minerali e metalli critici per fare queste batterie. Quindi tutta questa costruzione, il fatto di farsi delle imprese in casa, eccetera, è, diciamo, cade un po' sul fatto che noi non disponiamo in maniera sufficiente di minerali e metalli critici, di cui viceversa la Cina si è procurata sia il controllo nei diversi paesi dove sono presenti le miniere, sia poi l'attività di manufacturing per renderli utilizzabili.
E dal tuo discorso di prima ci parlavi del numero di persone impiegate dalle società che producono automobili, e immagino che per tutte le società siamo all'ordine dei milioni di persone. E naturalmente produrre un'auto elettrica non è come produrre un'auto tradizionale. E quindi immagino che ci siano anche degli impatti in termini di impiego del personale di queste società con la transizione verso l'elettrico. È così?
Sì, è proprio così. Cioè è importante, è interessante, è importante distinguere qual è l'impatto sulle imprese rispetto all'impatto sugli occupati. Abbiamo già visto che le imprese poi operano in paesi diversi. Quindi l'impatto sulle imprese europee non necessariamente è l'impatto sull'Unione Europea. Se pensate a Volkswagen, per esempio, ha una presenza in Cina che è molto importante e tira fuori una parte del suo fatturato anche rilevante in Cina. Ma sicuramente c'è una differenza con gli occupati per vari motivi, che sono importanti perché... perché in realtà, anche se, chiamiamolo tra virgolette, questo pericolo cinese sparisse completamente, Tesla si fermasse dov'è senza fare nulla di nuovo, eccetera, le imprese europee riuscissero a trasformarsi tranquillamente, questo avrebbe un impatto comunque non piccolo sull'occupazione. Un impatto sull'occupazione, come dicevi tu, perché sono tecnologie completamente diverse, servono specializzazioni e attività, specialmente per la parte di manufacturing, che sono completamente diverse, sono pezzi della filiera che spariscono completamente, ci sono anche dei cambiamenti nella filiera valle che, se vogliamo, erano già avvenuti con l'introduzione dell'elettronica e del software nelle automobili, per cui se tutto passasse all'elettrico, anche senza nessuna arrivo degli altri a pari quote, eccetera, vi sarebbe un impatto dell'occupazione rilevante. Secondo aspetto che si potrebbe sottolineare è questo, che molto dipende per quanto riguarda l'occupazione, anche se ci fosse un'invasione forte da parte di imprese estere, da dove vengono messe le attività produttive e quelle di ricerca e sviluppo. Cioè, se queste vengono messe in Europa, comunque l'impatto sull'occupazione è minore. È minore soprattutto per la parte più manifatturiera. Viceversa, la parte R&D di solito è più facile che venga concentrata o dove c'è la casa madre dell'impresa o in zone che siano particolarmente evocate per quel tipo di attività. Quindi sono due discorsi un po' differenti, ma soprattutto sulla parte manufacturing, infatti, cosa fanno le imprese per non andare troppo in contrasto con i governi locali? L'ha fatto Tesla, l'ha fatto con la Cina, tutte le imprese europee nel passato, eccetera, cercano di mettere una serie di impianti produttivi nei paesi dove vanno ad operare e quindi a salvaguardare almeno una parte dell'occupazione. Poi vorrei sull'occupazione fare un'osservazione finale, che è questa. Per esempio, nel momento in cui io vado a sostituire alle macchine tradizionali le macchine elettriche, ho una distruzione di moltissime abilità, competenze e professionalità che non interessano più e che quindi obbligheranno le persone a riciclarsi in altri comparti o andare in pensione anticipata o formule di questo tipo. Viceversa, se io sono bravo a operare nei settori nuovi, posso recuperare almeno in parte occupazione da altre parti, o posso recuperare operazioni anche in fornitori più lontani, ad esempio nella produzione di più energia elettrica. Quindi io devo distinguere questi due aspetti che portano a politiche diverse anche dal punto di vista economico. Ci sono dei problemi a breve, cioè se devo riqualificare persone o prepensionarle metterò delle risorse per questo. Ci sono problemi strutturali, che è quello di non lasciare spazi vuoti nei comparti che possono crescere. Cioè, se volete, l'Unione Europea ha tanto parlato di essere la prima della classe nell'ambito elettrico e sembra essere tra le ultime della classe nell'adeguarsi. La Cina, viceversa, che diceva no, entreremo più tardi, eccetera, ha fatto una scommessa su questo e ha preoccupato uno spazio che tende a diventare importante anche dal punto di vista occupazionale. Se andiamo ai numeri, io non posso che riportare numeri ufficiali, proprio perché è così complicato il sistema dell'occupazione, che riguarda tutta la filiera, non riguarda solamente la fase di manufacturing in senso stretto, per cui prenderei una stima che pubblica l'Unione Europea e che sostiene che in questo momento ci sono occupati nell'industria dell'automobile in senso complessivo, in tutta la filiera, 13,8 milioni di persone, che rappresentano il 6,1% della totale occupazione europea. Ecco, capite perché il problema è importante. Nell'ambito del manufacturing, questo rappresenta l'8,5% dell'occupazione del manufacturing. Quindi l'auto contribuisce per l'8,5% dell'occupazione del manufacturing. Quindi sono numeri grossi, sono numeri su cui vanno fatte delle riflessioni su quali politiche condurre, come proteggersi, sapendo però benissimo che a fronte di una protezione poi esistono delle reazioni. Sapendo benissimo, per esempio, che le imprese tedesche hanno tratto molti dei loro profitti e anche molti dei loro ricavi dalla presenza in Cina, e tuttora, anche se con ritorni un po' minori, ci sono. Quindi, per esempio, bandire completamente dal territorio europeo i cinesi porterebbe a ritorsioni abbastanza forti, che andrebbero a penalizzare soprattutto i paesi che hanno una presenza in Cina significativa. Se andiamo a vedere la perdita di posti di lavoro semplicemente dovuto all'elettrificazione. Quindi, prescindendo dal fatto cinesi o non cinesi, c'è una stima del commissario Breton, Thierry Breton, che sostiene che sparirebbero sostanzialmente 600.000 posti di lavoro. Quindi anche qui siamo su numeri non piccoli. Cioè la cancellazione completa dei veicoli tradizionali a combustione interna vorrebbe dire 600.000 posti di lavoro in meno nell'Unione Europea. Queste qui sono stime ufficiali, sono talmente complesse da fare e anche, come posso dire, talmente legate alle ipotesi che vengono fatte che non vorrei presentarne delle altre.
Umberto, il quadro che ci hai dato a questo punto direi è proprio completo e ti chiedo appunto una tua opinione diretta, ovvero se tu credi che la velocità di transizione che l'Europa ha stabilito, come dicevi prima, no? La data finale che a cascata tira tutte le tappe intermedie, se tu pensi che questa data sia, non so se dire, corretta / sostenibile, no? Qual è la tua opinione relativamente alla scadenza del 2035?
Ecco, io penso che le scadenze verranno, tra virgolette, naturalmente procrastinate in corso d'opera. Per quale motivo? Ci sono da un lato le spinte dei grandi produttori tradizionali a mantenere in vita quelle che sono le sorgenti dei loro profitti. Ci sono le difficoltà a convincere le persone, non è un fatto da non trascurare, che dopo il 2035 potranno acquistare solo auto elettriche oppure rivolgersi al mercato dell'usato. Ci sono dubbi che si trovino le risorse e forse ancor più le volontà politiche per finanziare e realizzare in tempi brevi, uno, gli investimenti infrastrutturali indispensabili, a partire dalla ristrutturazione e rifacimento della rete elettrica, che viene a essere stimolata in maniera molto forte. Secondo, il sistema di incentivazione delle persone e delle imprese. Terzo, il sistema di aiuti a chi è in difficoltà, alle imprese che con questo perdono il loro spazio, piuttosto che alle persone che sono espulse dal mondo del lavoro. Ecco, io credo che sia molto importante il puntare sull'innovazione tecnologica. Cioè, in sostanza, già l'IEA, l'agenzia che si è occupata poi di queste cose sull'energia, prevedeva che gli obiettivi fossero raggiungibili solo con una forte crescita tecnologica. Io credo che si debba lavorare in maniera estremamente forte su questo, anche perché siamo a ben 26 anni dal traguardo del 2050, e che si debba anche essere aperti a fiancheggiare a quella che è la scelta elettrica qualche altra opzione che le tecnologie ci mettono a disposizione.
Grazie Umberto per questo quadro e anche per questa tua opinione che raccoglie un pochino tutti gli elementi di analisi economica e strategica che ci hai portato fin qui.
Grazie mille al professore emerito di strategia alla School of Management del Politecnico di Milano e chairman degli osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, Umberto Bertelè. Grazie ancora.
Ringrazio voi.
E naturalmente grazie a te Giovanni.
Grazie anche a voi.
Nel prossimo episodio dedicato alla mobilità elettrica parleremo dell'infrastruttura di ricarica. Colonnine e ricarica domestica sono in grado di sostituirsi alla rete di distributori di carburante a cui siamo abituati? E come evolverà questo settore?